su Radio Nazionale Veneta, il Vaticano a pensiero. Storia, arte, politica, filosofia, sport ed altro. 20 minuti fuori da scappo.
Qui Radio Nazionale Veneta. Vi trasmettiamo dai liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica. Oggi trasmetteremo una rassegna stampa a proposito dell'assassinio da parte di terroristi palestinesi del figlio palestinese Vittorio Arrigoni. Dal giornale un articolo di Fiamma Nierenstein. Altro che pacifista, odiava Israele. Ci sono tre o quattro cose chiare e tuttavia difficili da digerire nell'orribile omicidio di Vittorio Arrigoni. La prima, naturalmente, è la crudeltà della pubblica esecuzione di un giovane uomo che aveva famiglia e amici. E ciò è chiaro, ma non lo è la patente realtà che gli assassini siano jihadisti islamici di Gaza. Avrebbero potuto essere afghani o iracheni. Nel 2002 Daniel Pearl fu ucciso a Karachi con metodi analoghi perché era ebreo. 2004 l'americano Nick Berg in Iraq fu decapitato in video per, dissero gli jihadisti, dare un chiaro messaggio all'Occidente. Fabrizio Quattrocchi, perché nemico di Dio, nemico di Allah, e Arrigoni, come dicono i suoi carnefici nel video con la scritta che scorre, perché diffondeva a Gaza il malcostume occidentale e l'Italia combatte i paesi musulmani. Si ripete molto che Hamas, di cui Arrigoni era amico, ha condannato il delitto, ma in realtà non importa se gli assassini sono iscritti ad Hamas oppure no. Lo sono stati, lo saranno, lo sono. Anche Al-Qaeda, che a Gaza c'è, è meglio o peggio accolta a seconda dei momenti. Ma Hamas è sempre padrona di Gaza. Suo è il rapimento di Shalit. Sua la distruzione armata del campo di ricreazione dell'ONU per bambini non confacenti ai dettami islamici. Suo l'arresto di 150 donne con l'accusa di stregoneria e l'assassinio di alcune. Sua l'acquisizione nella legge della pena di morte, la fustigazione, il taglio della mano, la crocifissione. Sua l'uccisione del libraio Rami Kader Ayad, cristiano di 32 anni che vendeva Bibbie. Magari non sono tutti iscritti ad Hamas quelli che compiono queste operazioni, o quelli che manda a sparare i missili Qassam contro Israele, mentre a volte li trattiene, e a volte reprime i giovani salafiti come ha fatto nei giorni scorsi in piazza. Hamas è un movimento, un partito, uno stato integralista. Nel suo statuto stabilisce che vuole la distruzione dello Stato ebraico, lo sterminio degli ebrei e la sottomissione di tutto il mondo al califfato islamico. Le frange salafite e quelle più legate alla Fratellanza musulmana in Egitto, di maggiore o minore influenza iraniana o qadista residenti nella striscia, si associano e si dissociano. Il fatto che Hamas adesso li disconosca non ha nessunissima importanza. Per capire la morte del giovane italiano è invece importante afferrare che essa è stata innescata dallo spurio mescolamento dei suoi ideali umanitari con la causa di Gaza integralista, dalla sua vita mescolata a quella dei suoi potenziali nemici nell'illusione di accattivarseli. Non c'è simpatia stabile da parte di un integralista, solo la sua idea di Dio conta. La Gaza di Hamas, dove Arrigoni viene ucciso, per come la conosciamo, è sempre terra incognita. Arrigoni amava i palestinesi, ma restava un estraneo. Per quanto uno possa combattere per uno Stato palestinese, è poi difficile vivere con chi spara missili sui civili, indossa cinture di tritolo, distribuisce caramelle quando viene uccisa a Itamar una famiglia israeliana di cui fanno parte un bambino di 3 mesi, uno di 4 anni, uno di 9. È un punto teorico molto importante. Quando vai a Gaza, come in Afghanistan, devi sapere bene che la nostra concezione della vita, con tutti i suoi difetti e le sue falle, è tuttavia così carica di valore in sé che ci è difficile accedere all'idea che un terrorista suicida, o la madre di terrorista suicida, o un gruppo di amici, che magari vedi tutti i giorni, possono attribuirle valore a seconda di una scala che vige solo secondo la Sharia e l'interpretazione del potere vigente. Puoi morire perché sei ebreo, perché sei italiano o cristiano, perché sei un apostata o un corrotto occidentale. La fantasia estremista non ci si può illudere e lide amici e sodali. Per quanto uno si sia speso contro il potere sionista e abbia usato per gli ebrei l'appellativo ratti, purtroppo Arrigoni l'ha fatto e questo tuttavia non può cambiare la pietas per lui e la sua famiglia, niente vale se sgarri rispetto a una norma non tua, che resterà indistinta fino alla lama del coltello. L'islamismo politico può ammiccare, ma poi uccide, anche se nessuno di noi, gente della cultura ebraico-cristiana, lo può oggi capire. E dunque è intellettualmente triste e anche pericoloso che una manifestazione davanti al Parlamento incolpi Israele e l'Italia della morte di Arrigoni, o che l'ISM, Ong filo palestinese cui Arrigoni apparteneva, dia responsabilità morali allo Stato di Israele. Queste reazioni sembrano uscire da uno shock di perdita o da un cieco odio ideologico, ma più ancora colpisce con tutto il sincero rispetto per la figura del Presidente della Repubblica che nel suo giusto comunicato di cordoglio Giorgio Napolitano, invece di biasimare l'integralismo islamico, chieda la ricerca di una soluzione negoziale al conflitto che insanguina la regione. Con la stessa coerenza avrebbe potuto invocare qualsiasi altra buona causa, la lotta alla fame nel mondo o alla prostituzione infantile. Invece, ecco che si richiama Israele a qualche misteriosa responsabilità. Ma la colpa è dell'integralismo islamico, che c'entra tirarci dentro il dolente testimone e vittima di questo grande problema comune? Dal Corriere della Sera, un articolo di Pier Luigi Battista. La guerra sbagliata del pacifista nemico di Israele. Si stenta persino a capire in quali abissi di bestialità possano essere piombati gli uomini che hanno trucidato Vittorio Arrigoni a Gaza. Quali giustificazioni può avere l'enormità disumana del loro gesto? E invece il fanatismo folle ha questo di peculiare, il trattare gli esseri umani come oggetti da torturare, se la causa lo impone. Il sacrificare gli innocenti, se il sangue versato può essere utile alla guerra santa. Perciò il corpo martoriato di Arrigoni suscita pietà due volte. Pietà per il rito cruento che lo ha barbaramente annientato. Pietà per lo sgomento e la disillusione che Arrigoni deve aver provato negli ultimi momenti della vita, prima di essere ucciso da chi era stato il destinatario ingrato del proprio impegno e del proprio aiuto. Eppure, l'efferatezza dell'esecuzione di Arrigoni ha una sua logica, una allucinata ma coerente sequenza politica e ideologica in grado di ispirare un gesto così vigliacco. Arrigoni aveva consacrato se stesso alla causa palestinese, con un'adesione totalizzante, assoluta, mistica, senza riserve, dubbi, sfumature. Una causa che ai suoi occhi si identificava con un odio altrettanto assoluto nei confronti dello Stato di Israele, descritto e demonizzato nel suo blog come l'espressione di ogni nefandezza, la manifestazione di uno scandalo storico, che non ammetteva mediazioni e non concedeva nulla, ma proprio nulla, alle ragioni del nemico. Demonizzazione in questo caso è più di una metafora. Nel suo blog Arrigoni invocava la dannazione per i demoni sionisti, che agitavano gli orrori dello Stato ebraico. Aveva trattato Roberto Saviano, colpevole di aver aderito a una manifestazione a difesa di Israele, come un propagandista dei crimini. Definiva il sionismo disgustoso. Scomunicava al-Fatah come una centrale di venduti alla causa di Israele. Condannava Shimon Peres come un mostro che bruciava bambini con il fosforo bianco. Non aveva mezze misure, chiaroscuri, sfumature. Ha detto una volta: «Io i libri di Joshua Grossman e Oz non li leggo perché sono sporchi di sangue». Proprio così, sporchi di sangue. Oggi dobbiamo provare pietà per come lo hanno ucciso, ma Arrigoni non aveva pietà per Gilad Shalit, il giovane israeliano ostaggio da oltre 1700 giorni dei carcerieri di Hamas. e diceva che gli appelli per Shalit intasano l'etere, moleste e ripetitive invocazioni per salvare una vita. «Restiamo umani», amava dire Arrigoni, ma certe volte il fanatismo ideologico ispira ineluttabilmente parole disumane. E troppa disumanità ha macchiato un conflitto interminabile come quello che da decenni impegna il Medio Oriente. Lui, con le ragioni di Hamas, si identificava in toto e gli era difficile immaginare che un gruppo terroristico ancora più oltranzista, feroce, sanguinario avrebbe potuto scavalcare in fanatismo chi incarnava le ragioni del popolo palestinese. La sua furia, perciò, che riteneva il bene supremo e non negoziabile, era tale da non riconoscere come centrale dell'identità storica contemporanea il male che si era abbattuto sugli ebrei, vittime di un crimine enorme e imprescrittibile. Oggi, all'indomani di un omicidio tanto barbaro, sarebbe tuttavia disonesto, in primo luogo per il rispetto dovuto alla memoria di Arrigoni, offrire per la vittima del fanatismo un ritratto angelicato, falso, edulcorato. Sarebbe un'impostura, come quella di chi ha addirittura proposto il premio Nobel con cui insignire post mortem il militante filo palestinese assassinato. Perché Vittorio Arrigoni non era un pacifista, era un fiero e coraggioso combattente di una guerra per la quale si era generosamente speso con tutto se stesso. Era il combattente di una guerra sbagliata, ma questo non può diminuire l'ammirazione per la sua dedizione. Oggi, nei siti filo-palestinesi intossicati da un complottismo irriducibile, circola ovviamente la leggenda della responsabilità di Israele e della CIA e del Mossad per il rapimento e l'assassinio di Arrigoni. La spregiudicatezza falsificatrice di queste ricostruzioni grottesche è pari alla cronica incapacità di scorgere che anche nella parte da loro considerata giusta possa annidarsi il virus della violenza cieca e bestiale, del fanatismo disumano di chi conosce solo il linguaggio del terrore. Israele è colpevole di tutto, per definizione, e dunque anche del massacro di Arrigoni. È il male, per definizione, e dunque è solo la sua malvagità ad aver armato la mano degli assassini. Restiamo umani, invocava Arrigoni nei suoi scritti, purché nell'umanità di chi ne rivendica l'eredità la menzogna sistematica non prenda il posto della saggezza e un nuovo fanatismo metta a tacere la pietà per un uomo strozzato da mani che forse credeva amiche. Una tragedia che i complottisti non hanno il diritto di ridurre a una farsa. Dal giornale un articolo di Fausto Biloslavo. Quel pacifista ultra che odiava Israele. Pipa stile comandante Marcos, berretto alla Lenin con l'inseparabile spilletta della bandiera palestinese, incurante di sfidare gli israeliani come scudo umano di pescatori e contadini nella striscia di Gaza. Vittorio Arrigoni era un ultra pacifista. Adesso che è stato ucciso dai tagliagole dell'Islam duro e puro, lo dipingono come un piccolo eroe dell'informazione o un illuminato cooperante senza paura. Davanti alla sua tragica morte è doveroso abbassare il capo, ma Arrigoni non era il San Francesco di Gaza, piuttosto un idealista estremo, filo palestinese con i paraocchi, anti-israeliani all'eccesso e un po' anarchico, a tal punto che gli hanno affibbiato Utopia come soprannome. L'ho incontrato nel 2009, con le macerie ancora fumanti dell'offensiva piombo fuso contro la striscia di Gaza. Stava in piedi, con l'inseparabile pipa, in mezzo a un campo a 800 metri dalle postazioni israeliane nella zona off-limits. Faceva da scudo umano ai contadini palestinesi e da un momento all'altro mi aspettavo che gli sparassero. Sulle nefandezze di Hamas sorvolava e vedeva solo il massacro e l'occupazione colonialista israeliana. Durante i bombardamenti su Gaza ha raccontato in diretta la ferocia della guerra. Più che un giornalista indipendente, un minimo obiettivo, era una fonte preziosa, ma terribilmente di parte. A Gaza, dove viveva, non faceva il cooperante all'albergo Cairo, soprannominato l'angelo della Croce Rossa Internazionale a Kabul. Aiutava sì, ma alla sua maniera, con uno slancio militante a favore della causa palestinese, che lo ha fatto diventare scudo umano per vocazione e utopista per scelta. I suoi miti erano Nelson Mandela, Gandhi, Martin Luther King, ma su Facebook su Facebook scriveva cose terribili, astiosamente anti-israeliane. Arrigoni è riuscito a prendersela anche con lo scrittore, non certo reazionario, Roberto Saviano, che ha osato alzare il ditino a favore della democrazia di Tel Aviv. 36 anni, lombardo, mi spiegava che seguiva le orme dei nonni partigiani, che sapevano cosa fosse l'occupazione nazifascista, paragonandola a quella della Palestina. Durante la guerra, un sito sionista ha incitato l'aviazione israeliana a farlo fuori. Una volta è stato pure arrestato. Ieri c'è chi lo ha salutato con un folle e macabro arrivederci, sostenendo che ha raccolto la gratitudine araba. Da 12 anni Arrigoni girava a sprazzi il mondo come attivista non violento. Se fosse rimasto a fare l'autista magazziniere dalle parti di Lecco, non avrebbe scritto un libro sui massacri, veri e presunti, di Gaza tradotto in 4 lingue. Nella striscia era arrivato nel 2008, con la prima avanguardia della famosa e criticata Freedom Flotilla. Arrigoni aderiva al Movimento di Solidarietà Internazionale, ONG estrema, votata alla causa palestinese. Come Giuliana Sgrena e le due Simone in Iraq, si sentiva probabilmente fra amici a Gaza, che mai gli avrebbero torto un capello. Solo ultimamente aveva cominciato a seguire da vicino i blogger anti-Hamas, che sognavano un cambiamento nella striscia come in Tunisia ed Egitto. I fondamentalisti non ci hanno pensato troppo a sbatterli in galera. Antimilitarista convinto, Arrigoni probabilmente si rivolta nella tomba davanti alla dichiarazione del capo di Stato Maggiore dell'Esercito sulla sua morte. Secondo il generale Giuseppe Valotto, l'ultrapacifista era animato in fondo dagli stessi valori e principi dei nostri soldati e dallo stesso scopo, quello di servire la collettività, sia essa nazionale, sia nel caso specifico la collettività palestinese. Siamo sicuri che la pensino proprio così i soldati in trincea in Afghanistan, stufi marci delle accuse dei pacifisti, delle scritte ignobili come 10, 100, 1000 Nasseria? Al di là delle sue idee giuste o sbagliate, Arrigoni ha fatto una terribile fine, pure a causa del passaporto che aveva in tasca. Per questo motivo è giusto ricordarlo come un italiano vittima del terrorismo, con la sua frase simbolo: «Restiamo umani», Vic da Gaza City.